Dunque, allora oggi terminiamo la parte dei Targumim su Genesi e abbiamo l'ultima parte di Genesi 1 da vedere insieme e poi vediamo qualcosa del Targum sul Cantico dei Cantici, del quale non avete il Targum nelle dispense perché è facilmente procurabile, per esempio in questa edizione di Città Nuova è indicata nelle dispense, e per chi volesse poi vederlo personalmente è facilmente procurabile in italiano con tutti i commenti del caso. Io vi farò alcuni esempi, ecco, per tranquillizzare chi deve fare gli esami, per gli esempi relativi al Targum sul Cantico dei Cantici lascio facoltativo se guardarli o meno. Io qui ve li faccio per farvi notare come un Targum ancora successivo a quelli che stiamo guardando già assume un aspetto diverso proprio nel modo di argomentare. Mentre poi, ecco, io calcolo di tra il completamento di Genesi 1 e il Targum al Cantico dei Cantici, calcolo di completare al massimo con la prossima lezione, nel senso che noi avremo adesso questa lezione 2 in aprile, dopodiché c'è la pausa degli esami, ecco. Quindi cercherò di arrivare alla pausa esami con diciamo degli argomenti conclusi, in maniera da riprendere poi a maggio con quello che manca. Adesso stavo cercando di distribuire il programma in questo modo, ecco. Quindi tanto per dirvi un po' quale sarà la scansione degli argomenti. Bene, ritornando a Genesi 1, dobbiamo riprendere dal versetto 27, siamo a pagina 36 delle dispense, dove siamo nel momento della creazione dell'uomo. Ecco, abbiamo già visto che tutti e due i Targumim, sia Neofiti che Pseudo Jonathan, scusate, tendono a presentare prima della creazione dell'uomo la creazione degli angeli, perché questo giustificherebbe poi il facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, per sempre in quell'ambito di polemica col cristianesimo di cui abbiamo accennato la volta scorsa. In questo preciso momento il problema è quello di evitare che questo facciamo abbinato al termine Elohim, per chi sa l'ebraico, quindi il modo con cui si indica il Dio di tutti, che in ebraico è un plurale, questa desinenza im è un plurale e quindi regge giustamente il verbo al plurale. Ecco, il problema però è evitare che questo venga letto in una direzione che va verso la comprensione del dogma trinitario nell'ambito cristiano. Quindi in ambito ebraico c'è l'esigenza di sottolineare che questo facciamo è perché Dio crea l'uomo con gli angeli, che come abbiamo visto dal Targum che abbiamo letto la volta scorsa, ecco, sono angeli fra loro litigiosi, ed è proprio all'interno di questa lite che Dio avrebbe deciso comunque di creare l'uomo lo stesso. E se da una parte il Targum parla di angeli per giustificare il creiamo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, abbiamo di contro, vi dicevo, la letteratura non rabbinica, quindi quella prodotta in greco, soprattutto nelle aree della diaspora giudaica, che parla di angeli in relazione anche al problema del male, quindi dei demoni. Ed è nell'ambito della letteratura non rabbinica che ci sarà l'idea degli angeli caduti, quindi angeli che peccano, angeli che diventano demoni. Ecco, questa idea di angeli che diventano demoni nella letteratura rabbinica invece non passerà. Passerà invece l'idea di angeli che collaborano con Dio per creare l'uomo. Il cristianesimo invece vedrà nella letteratura non rabbinica un appiglio per tutta quella letteratura che poi in ambito cristiano si occuperà di inferno, paradiso, angeli e demoni. Ecco, verrà quindi dalla letteratura non rabbinica. Quindi, risolto il problema del facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, al versetto 27 troviamo la Genesi che ci dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E il soggetto è Elohim, il Dio di tutti, che nel Targum Neofiti, come vedete, diventa come al solito la parola del Dio di Israele. E nel Targum Pseudo-Jonathan ha invece un ampliamento simpatico. Questo Elohim che creò Adam, e qui c'è la sottolineatura appunto dell'uomo come Adam, quindi fatto di Adama a sua immagine e somiglianza, è un uomo che avrebbe 248 membri, 365 nervi, un uomo che Dio ricopre di pelle, riempie di carne e di sangue, maschio e femmina in loro apparenza li creò. Quindi il Targum Neofiti legge già nell'Adam il maschio e la femmina. In realtà questo Adam che comprende il maschio e la femmina noi lo troviamo anche in Genesi 5, dove la Genesi letteralmente dice che Dio creò l'uomo e la donna e li chiamò Adamo. Li chiamò Adam. Ecco. Quindi l'Adam comprende il maschio e la femmina. Ma qui questo gioco di numeri, il cui totale fa 613, è un modo per dire che questo uomo o che questa donna dovranno osservare i 613 precetti tipici della halakha, della prassi orale codificata. E quindi c'è questo gioco di numeri legato ai membri e ai nervi. Come distinguessero quanti membri e quanti nervi ci rimane oscuro, ma è comunque un gioco simpatico che troviamo in molta letteratura rabbinica per dire che l'uomo, ogni parte del corpo dell'uomo è riferita a un precetto. Quindi i precetti abbracciano tutta l'esistenza, l'intero essere umano e tutta l'esistenza. Andiamo adesso al versetto 28, perché qui voglio farvi notare una cosa che si rileva già dal testo della Genesi, ma che forse nel cristianesimo è poco conosciuta. È il famoso versetto dove la Genesi ci dice che Dio Elohim li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Ora, notate questo: siate fecondi e moltiplicatevi. Che cosa vi induce a pensare questa costruzione sintattica della frase? Questa è fondamentale, tra l'altro in ebraico è costruito in maniera proprio da mostrare come in questa frase ci siano due momenti diversi. Siate fecondi e moltiplicatevi, sentite che c'è uno stacco. Quindi questo vuol dire che la fecondità, innanzitutto, non è moltiplicarsi, è qualcos'altro. E adesso qui vedremo il commento rabbinico. Quindi anche nell'ebraismo i figli sono considerati una benedizione divina, e quindi un segno della fecondità saranno anche i figli. Però qui, nel momento in cui Dio crea l'uomo e la donna, sembrerebbe chiamarli a una fecondità che viene prima della moltiplicazione. La moltiplicazione sarebbe un secondo momento. Vediamo un attimo se il Targum lo mantiene. Neofiti, la gloria del Signore li benedisse e la parola del Signore disse loro. Sentite Neofiti come distingue ancora di più. La gloria benedice, la gloria di Dio e la parola di Dio dice. Quindi anche qui nettamente separati. E pseudo Jonathan, Elohim li benedì ed Elohim disse loro, crescete e moltiplicatevi. Quindi il Targum sottolinea questa divisione. Ora ve la faccio vedere proprio in relazione a quello che è il commento rabbinico sul termine uomo e donna. Un commento rabbinico che parte da Genesi 2, dove si dice che Dio vede che per l'Adam non è bene essere solo e quindi gli fa una compagna che gli sta di fronte. Ora c'è un commento tradizionale che dice che questa compagna che sta di fronte all'uomo può essere per lui una benedizione o una maledizione. Ora, se guardate la citazione che c'è sempre qui a pagina 37, tratta dal Talmud babilonese, letteralmente si recita: quando marito e moglie, ecco, marito e moglie in ebraico sta per uomo e donna, cioè lo stesso termine nell'ebraico biblico con cui si indicano l'uomo e la donna serve anche per indicare il marito e la moglie. Quindi qui è come se ci fosse scritto: quando uomo e donna sono degni, cioè si amano di un amore autentico, la Shekinah, che sarebbe la presenza divina, è con loro. Quando non sono degni, non si amano di un amore autentico, il fuoco li consuma. Ecco allora che la fecondità, la prima fecondità, non è tanto l'avere dei figli, ma l'avere la Shekinah presente, quindi la presenza divina, ecco, che è presente però se i due si amano di amore autentico. Quando invece questa autenticità viene meno, il fuoco li consuma. Quindi la prima fecondità è avere la Shekinah all'interno del rapporto. Ve lo faccio vedere il commento rabbinico gioca proprio su il modo con cui si indicano l'uomo e la donna in ebraico. Lo facciamo sia in ebraico che con le lettere latine, ecco, visto che la maggioranza non conosce la lingua. Dunque, in ebraico abbiamo uomo, ish, che è scritto con alef, yod e shin, e abbiamo donna, isha, con alef, shin e non metto le vocali perché, come sapete, le vocali non fanno parte dell'alfabeto e quindi questi commenti non tengono conto della vocalizzazione. Questi due termini, ish e isha, in ebraico possiamo traslitterarli in questo modo: questa lettera, la alef, che è la prima dell'alfabeto e non è la A italiana, non è la A latina, ma è un suono, diciamo, è una gutturale che prende il suono della vocale che l'accompagna, quindi non posso trascriverla con una lettera dell'alfabeto. Normalmente la si rende con lo spirito dolce greco, ecco. Quindi questo che sembra un apostrofo in realtà sta per alef. Poi abbiamo la yod, che possiamo trascrivere con una J, e per la Shin mettiamo SH, perché nelle lettere latine noi non abbiamo la Shin, ma abbiamo la S, oppure la Sh, che però è un'altra cosa. Per la donna, invece, abbiamo questo gruppo di lettere, Isha, ok? E sono, scusate, uomo e donna, e che stanno per uomo marito e donna moglie. Ok, attenzione
al gioco di lettere che adesso si crea. Provate a guardare, anche ve lo
sto coprendo troppo,
sono venuto qua. Guardate anche solo con le lettere latine. Quali sono quelle uguali in uomo e donna? L'alef e la shin. Allora, se io prendo la alef e la shin e la vocalizzo per esempio con e, viene fuori
esce il fuoco. Il fuoco è una realtà che può rivelare Dio, il rovetto ardente, ma può essere anche il fuoco di Sodoma. E quindi è una realtà che brucia, che consuma.
E allora qui si dice che quando l'uomo e la donna non sanno cogliere il positivo della loro diversità, ecco allora le due lettere uguali, l'appiattimento, l'uguaglianza, vivono un amore che non è autentico, si produce il fuoco può essere la passione, ma può essere anche l'autodistruzione. Andiamo un attimo a vedere cosa succede quando prendiamo le lettere diverse. Finora abbiamo usato queste e queste. Cosa ci rimane? Quali sono le lettere che fanno la differenza in uomo e donna? La Yod, la J e la He finale. Ora attenzione, se io prendo la J e la che finale e lo vocalizzo così, cosa viene fuori?
Yah. È la forma abbreviata del nome di Dio, è la forma abbreviata del nome di Dio, del Dio di Israele, è la parte finale dell'alleluia. Ecco allora che quando l'uomo e la donna vivono un amore autentico, cioè colgono nella prospettiva giusta il senso della loro diversità, la Shekinah Yah è con loro. Questo sta per li benedisse, quindi per siate fecondi. Ecco. Quindi questa è la prima fecondità. E allora se fra l'uomo e la donna esiste la presenza divina, la Shekinah, allora che è la prima fecondità, allora un segno sarà il moltiplicarsi. Ma diciamo così che la Genesi per come è scritta e i commenti più antichi tendono a sottolineare che la fecondità fra uomo e donna, fra marito e moglie, non è la prole numerosa. Quello sarà un segno, ma se manca la prima parte, ecco, solo la seconda è discutibile. Ecco, sottolineo questo fatto perché sia in certe derive dell'ebraismo che in certe forme del cristianesimo invece fecondità e diciamo prole numerosa sono un binomio assolutamente inscindibile. Ecco, su questo come vedete si può discutere proprio a partire da come la Genesi è scritta. Nel Targum pseudo Jonathan c'è oltre a mantenere questa differenza c'è un ampliamento perché si dice che questo uomo e questa donna dovranno riempire la terra di figli e figlie e dovranno divenire potenti nel possesso e dominare sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Qui di fatto il Targum pseudo Jonathan riprende Genesi 2 dove la custodia del creato viene indicata da Dio agli uomini come possesso, una custodia dove dovranno possedere e custodire le realtà create. In realtà in Genesi 1 fino a questo punto non si parla di possesso, non si parla ancora di possesso, quindi qui il Targum pseudo Jonathan in qualche modo lo anticipa. Continuiamo con l'analisi della Genesi al versetto 29. Qui troviamo Dio Elohim che affida all'uomo e alla donna ogni erba che produce seme e che è sulla terra. Non lo rileggo interamente perché è un testo noto. Quello che vale la pena sottolineare è che questo diciamo poter prendere possesso di tutto ciò che la terra produce, viene mantenuto nel Targum Neofiti, che sottolinea ancora una volta però come tutto questo avviene secondo l'ordine dell'opera della creazione, che vi dicevo la volta scorsa rimanda a Proverbi e quindi all'idea che la creazione è stata fatta secondo la sapienza e in ultima analisi secondo la Torah. La cosa interessante è che in Pseudo Jonathan questi alberi e questi animali vengono spiegati in questo modo. Beh, gli animali rimangono quelli indicati dalla Genesi, ma gli alberi, lo trovate indicato in grassetto, sono tutti gli alberi senza frutto per il bisogno della costruzione del riscaldamento. Cioè Dio affiderebbe agli uomini gli alberi che producono frutto e gli alberi senza frutto per il riscaldamento. Ecco, questa divagazione piuttosto curiosa nasce probabilmente dall'idea di dire che la creazione è fatta non solo per il sostentamento alimentare degli uomini, ma anche perché possano con gli alberi produrre rifugi, case e quindi riscaldarsi. Ecco, quindi c'è questo ampliamento. Quindi la creazione, diciamo, finalizzata a precisi bisogni. E qui Genesi 1 termina con l'affidamento di Dio agli uomini di tutto il creato. Genesi 1 si conclude. In realtà la conclusione è indicata però all'inizio di Genesi 2. Cioè vi ho lasciato Genesi 1 legato ai primi quattro versetti di Genesi 2 perché in realtà la narrazione qui fa un tutt'uno. La redazione finale ha collegato questi due capitoli. Infatti se vediamo il primo versetto di Genesi 2 a pagina 38 nel secondo riquadro, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Le schiere, ecco, qui verranno poi interpretate come schiere angeliche. Ecco, le schiere saranno le schiere angeliche. Guardate che queste sono anche le schiere di cui si fa menzione spesso nei salmi. Molto spesso il termine Zevaot in ebraico viene tradotto come, ogni tanto in italiano, come se fossero le schiere di un esercito. In realtà sono le schiere angeliche, quindi non si tratta di mostrare un volto guerriero di Dio quando si parla di schiere, ma si tratta semmai di far riferimento a quelli che sono gli angeli, ecco, gli angeli che collaborano con lui. Ed è qui che si parla di settimo giorno al versetto 2. E Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. È una traduzione molto letterale. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro o attività che Dio aveva creato per fare. Ecco. Ora, un altro elemento importante che troverà lo sviluppo poi nel Targum e nel Midrash è proprio questo passaggio. Intanto il fatto che il verbo benedire associato al verbo consacrare appare qui per la prima volta, quindi abbiamo la radice della consacrazione, la radice quindi di Kadosh e la radice di benedire per la prima volta associate. E poi abbiamo un Dio che cessa da ogni attività che aveva creato letteralmente per fare. Ecco, questo per fare, che qualcuno interpreta come che Dio creando aveva fatto, interpretazione discutibile, lascia nella Genesi uno spazio aperto per una creazione che non è del tutto conclusa, ma è una creazione in cui c'è ancora spazio per fare qualcosa. Ed è quello, per esempio, che può fare l'uomo. per portare a compimento il progetto di Dio sulla storia. Quindi qui c'è uno spazio che lascia intendere già dalla stesura della Genesi a qualcosa che si ha. I due Targumim si soffermano soprattutto su quella che è la realtà del riposo. Quindi il Targum Neofiti sottolinea soprattutto la realtà del riposo, che in questo momento diventa il riposo di Dio e il riposo del creato. Il Targum Pseudo Jonathan, sentite dove va a parare. Così furono completate le creature dei cieli e della terra e tutte le loro schiere. Ok. Elohim completò il settimo giorno l'opera che aveva fatto e le 10 cose che aveva creato al crepuscolo. Adesso andiamo a vedere cosa c'entrano queste 10 cose. E si riposò il settimo giorno di ogni opera che aveva fatto. Elohim benedì il settimo giorno più di tutti i giorni della settimana. Però la Genesi non dice che Dio benedice anche gli altri giorni della settimana. La Genesi dice che Dio benedice il settimo giorno. Quindi qui il Targum Pseudo Jonathan amplia. E lo chiamò santo perché in questo giorno si riposò da ogni opera che Elohim aveva creato e doveva fare. Questo per fare lo trasforma in e doveva fare. E questo sarebbe lo spazio per l'alleanza fra Dio e gli uomini. Tali furono le origini del cielo e della terra quando furono creati. Allora, andiamo un attimo a vedere che cosa sono queste 10 cose che Dio aveva creato al crepuscolo, di cui fa menzione il Targum Pseudo Jonathan. Ci sono in testi rabbinici coevi a questi Targumim, dunque in particolare la Mishnah, che è parallela come epoca al Targum Neofiti, e in altri testi come il Talmud babilonese, che invece è più vicino come epoca al Targum Pseudo Jonathan. Ci sono passaggi che rimandano a queste 10 cose create al crepuscolo, quindi vuol dire che qui il targumista ha portato nella parafrasi un ampliamento che poi comunque troverà spazio nella letteratura rabbinica. Allora, cominciamo a vedere nel trattato Avot della Mishnah come vengono elencate. Il trattato Avot, letteralmente padri della Mishnah, è l'unico trattato narrativo di un testo, la Torah orale codificata, che è per lo più normativo. Vuol dire che si occupa dell'applicazione dei precetti. Ha però questo trattato narrativo dove, anziché parlare di applicazione dei precetti, sono presentate delle narrazioni legate appunto ai padri. Ora, nella Mishnah si dice che 10 cose furono create al crepuscolo del primo sabato, e cioè l'apertura della terra, la bocca del pozzo, la bocca dell'asina, che poi sarebbe l'asina di Bilam, l'arco nel cielo dopo il diluvio, la manna, la verga di Mosè, lo shamir, adesso vedremo cos'è lo shamir, le lettere incise sulle tavole della Torah, la scrittura, le tavole della Torah, e alcuni sostengono anche gli spiriti maligni e la tomba di Mosè, nostro maestro, l'ariete di Abramo, nostro patriarca, e c'è chi aggiunge anche la tenaglia fatta con tenaglia. Allora, vediamo un po' cosa sono queste cose. L'apertura della terra. L'apertura della terra sarebbe un po' il grande abisso di cui si parla in Genesi 1. La bocca del pozzo invece sarebbe la bocca del pozzo di Miriam, che accompagna gli ebrei durante il cammino nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. il pozzo sostituisce Miriam dopo la sua morte. Quindi Miriam sarà sempre legata ai miracoli dell'acqua, e dopo la sua morte, dicono le fonti rabbiniche, una sorta di pozzo continuerà ad accompagnare gli ebrei nel deserto. La bocca dell'asina di Bilam invece è la famosa asina che profetizza a favore del popolo di Israele, in un momento in cui invece c'è chi vorrebbe che si profetizzasse contro. L'arco dopo il diluvio è quello di Noè, quindi nel momento in cui dopo il diluvio universale Dio si rappacifica con l'uomo, compare l'arco nel cielo, che sarà il segno, l'arcobaleno, ma letteralmente nella Genesi è l'arco fra le nubi, è l'arco Keshet, quindi diventa poi arcobaleno in italiano, ma in realtà in ebraico è l'arco fra le nubi, che tra l'altro è un arco che è uguale all'arco del guerriero, ma non ha la corda per scoccare le frecce, ecco perché è un arco di pace, perché non ha la corda per lanciare le frecce. Beh, la manna non ha bisogno di spiegazioni, la verga di Mosè anche questo, dello shamir ci occupiamo poi, poi le lettere che sono quelle incise sulle tavole della Torah, la scrittura, le tavole stesse della Torah, e poi appunto qualcuno aggiunge anche spiriti maligni, tomba di Mosè. Ecco, qui chi aggiunge gli spiriti maligni in qualche modo vuol riprendere, diciamo, dalla finestra ciò che la letteratura rabbinica aveva buttato fuori dalla porta. Quindi, come vedete, l'ebraismo è sempre tutto il contrario di tutto. È interessante l'idea dell'ariete di Abramo, perché sarà l'ariete del sacrificio non concluso di Isacco, sarà l'ariete che sostituirà Isacco, e è molto ingegnoso questa affermazione: la tenaglia fatta con tenaglia, che cosa vuol dire? Cioè, perché si possa fare una tenaglia bisogna che ce ne sia un'altra che la tiene sul fuoco, e quindi vuol dire che c'è una prima tenaglia fatta da Dio e poi ce n'è un'altra che può essere fatta dall'uomo. La tenaglia viene fatta col fuoco, il fuoco è la prima scoperta umana, quindi è il segno del dominio dell'uomo sul creato, perché quindi è la prima opera dell'uomo dopo la creazione. E questo servirà alla tradizione rabbinica per dire che di sabato sono vietati tutti i lavori che hanno a che fare con l'ingegno umano. Il segno dell'ingegno umano è proprio il fuoco, ecco perché ancora oggi ci sono tanti precetti come non accendere la luce con l'interruttore perché si produce una scintilla, ecco, non schiacciare il pulsante dell'ascensore, cioè tutti quei precetti che sono legati, ecco, o al fuoco o a ciò che produce il fuoco, perché il fuoco è il segno dell'ingegno umano. Qui tra l'altro c'è un problema: che cos'è il crepuscolo del primo sabato? È il crepuscolo del venerdì sera quando il sabato inizia, o è il crepuscolo del sabato sera quando il sabato finisce? Non viene detto, può essere l'uno, può essere l'altro. Però appunto, secondo la letteratura rabbinica, Dio al crepuscolo del primo sabato, che sia quello del venerdì sera o del sabato sera, ecco, avrebbe creato tutte queste cose. La menzione dello shamir rimanda a una descrizione che troveremo poi per esempio nel Talmud babilonese, quindi un testo molto vicino al Targum pseudo Jonathan, che a sua volta riprende delle narrazioni più antiche legate al modo con cui Dio avrebbe poi seguito la costruzione del Tempio di Salomone, del Tempio quindi di Gerusalemme, e avrebbe dato indicazioni anche per il pettorale del sommo sacerdote, che come sapete conteneva, dice la tradizione, una pietra per ogni tribù. Ora, sia per la costruzione del pettorale del sommo sacerdote che per la costruzione del tempio, nella mentalità rabbinica si poneva un problema: se questo deve essere un luogo di pace per Israele e per l'umanità, deve essere costruito, e lo stesso vale per il pettorale del sommo sacerdote, senza nulla che abbia a che fare con la lotta e la guerra. E quindi per poter tagliare le pietre che sarebbero state necessarie per costruire il tempio e per preparare il pettorale del sommo sacerdote, si sarebbero dovuti usare degli strumenti come delle lame e dei coltelli, che assomigliano a strumenti di guerra e non di pace. Breve parentesi: in nome di questo, ancora oggi molti ebrei religiosi, molto religiosi, quando inizia il sabato, cioè stasera, e si deve tagliare il pane del sabato con cui insieme al vino si consacra la festa, utilizzano un coltello a serramanico, tagliano il pane e poi lo chiudono, in maniera che sul tavolo non ci siano armi. Ecco, quindi questa idea del utilizzare strumenti nell'ambito delle feste, il sabato consacrato e del tempio, strumenti che non abbiano a che fare con la guerra, è ancora oggi molto forte, soprattutto fra gli ebrei che osservano tutto. Tra l'altro, e questi sono quelli che poi a tavola effettivamente i coltelli non li mettono, portano le pietanze già pronte per essere consumate senza bisogno di coltello. E allora la tradizione rabbinica doveva trovare qualcosa per dire che il tempio e l'efod, il pettorale del sommo sacerdote, erano stati preparati senza l'uso di lame e di coltelli. Ecco che compare lo shamir. Andiamo a vedere che cos'è. Era un piccolo verme creato da Dio fin dai primi giorni della creazione ed era capace di tagliare e forare anche le più dure sostanze. Quindi di esso si servì il re Salomone per costruire il santuario, come è detto nel primo libro dei re. Si dice che il santuario fu costruito di pietre intere come arrivavano dalla cava, e secondo Rabbi Giuda il testo va inteso così come è scritto. Rabbi Nehemia invece osservò: non è detto più avanti, tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, tagliate a misura, segate con la sega. E allora che cosa vuole dire il testo? Nel tempio non si udì rumore di strumenti di ferro. Ecco. E allora la spiegazione, l'apparente contraddizione, va spiegata così: la preparazione e il taglio delle pietre avveniva all'esterno del recinto sacro e solo dopo le pietre erano introdotte nell'arca del santuario. Rabbi Nehemia allora domanda: e lo shamir allora a cosa serviva? Serviva per il taglio delle pietre dell'efod, del sommo sacerdote. Come si insegna, su questa pietra non si poteva scrivere con inchiostro, né si poteva tagliare con il ferro, non si disegnava su di esse con inchiostro, si accostava ad esse lo shamir dall'esterno ed esse si tagliavano da sé. Ecco la funzione dello shamir. E chi portò lo shamir a Salomone? Lo portò l'aquila del giardino terrestre, come detto si prende ancora una volta una citazione del primo libro dei re, ed egli parlò agli animali e ai volatili, egli sarebbe Dio, e chiese loro dov'è custodito lo shamir. Allora l'aquila andò e glielo portò. Secondo questo testo, il Talmud babilonese, lo shamir sarebbe servito per il pettorale del sommo sacerdote, perché le pietre del tempio sarebbero state tagliate fuori e poi portate dentro. Questo tra l'altro stride con un dato archeologico per cui il tempio, la cava delle pietre del tempio di Re Salomone pare che sia stata lì dove il tempio è stato costruito, pare siano state tagliate le pietre del Monte Moria praticamente, ecco. Per cui non c'è una cava esterna, ecco. L'archeologia ci dice questo. Però c'è anche un'altra spiegazione riguardo lo Shamir. Questa volta è tratta dalle leggende degli ebrei di Ginsberg. Fu creato al crepuscolo del sesto giorno, quindi non al crepuscolo del sabato. Quindi, questo è per dirvi come nella letteratura rabbinica c'è la piena libertà di spaziare da una posizione all'altra, assieme ad altre creature soprannaturali, di cui adesso non ci occupiamo. È grande, più o meno come un grano d'orzo, e possiede la mirabile proprietà di tagliare il più duro dei diamanti. Per questa ragione venne usato per le gemme poste sul pettorale del giudizio del sommo sacerdote. E qui c'è una spiegazione un po' diversa. I nomi delle 12 tribù venivano dapprima tracciati con l'inchiostro sulle pietre destinate a essere incastonate sul pettorale. Poi lo Shamir fu passato sui tratti che vennero così incisi. Il fatto più straordinario fu che l'attrito non scalfì per nulla le gemme. Lo Shamir, secondo questo testo, lo Shamir venne inoltre usato per tagliare le pietre con cui fu costruito il tempio, quindi una posizione diversa, perché la Torah proibiva di usare per quest'opera strumenti di ferro. E attenzione, lo Shamir non può essere conservato in un recipiente di ferro o di qualunque altro metallo, perché lo farebbe scoppiare. Quindi veniva avvolto in un panno di lana, deposto in un cesto di piombo pieno di crusca d'orzo, in maniera che fosse, inattivo. Lo Shamir rimase in paradiso, nel Gan Eden, sinché Salomone non ebbe bisogno e mandò l'acqua all'aquila a prenderlo. Con la distruzione del Tempio, lo Shamir scomparve. Ecco. Quindi, tra l'altro, lo Shamir ha la radice di Shamar, che vuol dire custodire, che poi è la radice anche da cui deriva la città di Samaria, la sentinella che protegge Gerusalemme dagli attacchi esterni. Quindi Shamar vuol dire custodire, osservare. Però giusto perché nell'ebraismo due ebrei e tre idee diverse, come dice la tradizione, ci sono altre posizioni riguardo le realtà che precedettero la creazione dell'universo. Per esempio, nel commento Rabbà alla Genesi si dice che sei realtà precedettero la creazione dell'universo. Alcune di esse furono create, di altre preventivata invece la creazione. E di che cosa viene preventivata la creazione? La Torah e il trono della gloria furono creati. Dei patriarchi di Israele, del santuario e del nome del Messia fu preventivata la creazione. Quindi questa altra posizione. E poi l'ultima, tratta sempre da Ginsberg, le leggende degli ebrei. In principio vuol dire, secondo questa posizione, 2000 anni prima del cielo e della terra, quindi prima di Bereshit. E qui sono 7 cose invece ad essere create. E guardate cosa sono. La Torah scritta con fuoco nero su fuoco bianco. Fuoco nero sarebbero le lettere, su fuoco bianco, che è la pagina di pergamena, che giace in grembo al Signore. Il trono della gloria, eretto su quel cielo che avrebbe poi sovrastato il capo degli esseri viventi, Chayot in ebraico. Il paradiso alla destra del Signore, l'inferno alla sua sinistra, il santuario celeste proprio innanzi a Dio, sul suo altare una gemma preziosa che reca inciso il nome del Messia e una voce che grida: tornate o figli dell'uomo, presa dal Salmo 90. che è un invito alla conversione. Quindi tutto questo sarebbe stato creato prima. Questo invito alla conversione diventerà poi la radice per dire che l'uomo può convertirsi perché Dio in qualche modo ha creato la sua capacità di ritornare a lui prima ancora di aver creato l'uomo. Volete fare una pausa o possiamo continuare? Andiamo avanti. Questo per darvi un'idea di come il testo della Genesi nella sua parafrasi del Targum si allarga fino a quelle che sono le posizioni midrashiche rilevabili dalla letteratura rabbinica coeva. E quindi, come abbiamo visto, l'ampliamento maggiore sarà nel Targum Neofiti, che è si fissa nel VI-VII secolo dell'era volgare, rispetto allo pseudo Jonata, scusate, rispetto al Neofiti, che si fissa invece nel II secolo. Questo per quanto riguarda i commenti alla Genesi. Ci sono domande o è tutto chiaro?
Scusa, questo volevo chiedere. Prego. Da dove è nata l'idea di queste 10, 7, 6, 5, 4, 2?
Ma dunque, cose? Intanto, sì, questi numeri, come notate, sono sempre simbolici. 10 come le 10 parole, 7 come i 7 giorni della settimana che indicano la pienezza della creazione. Ma nascono dall'idea di allargare il testo della Genesi, che è anche molto stringato per certi aspetti, e ampliare quello che è stata l'opera della creazione di Dio, allargandolo alla tradizione orale, quella tradizione orale che verrà sì codificata, ma che comunque non fa parte della Torah scritta in senso stretto. E quindi ci sarà uno dei legami più evidenti fra Torah scritta e Torah orale che il Targum può offrirci. Cioè, nel parafrasare commentiamo secondo quello che è il commento tradizionale. Quindi non a caso questi ampliamenti vengono sempre dalla letteratura rabbinica. Perché questi numeri? Perché attraverso un numero simbolico è possibile andare a dire qualcosa di caro alla tradizione. Vedi in questo caso le lettere dell'alfabeto, la Torah e il nome del Messia. Nessuno sa qual è, però Dio da qualche parte l'ha scritto. Ecco. Per cui che l'esigenza è questa, è proprio quella di tirare la tradizione orale dentro alla lettura del testo scritto. Questo un assaggio quindi dei commenti alla Genesi, alla creazione, che sono un testo noto, ma come vedete qui lievita. A questo punto vediamo invece che cosa succede per testi tipo il Cantico dei Cantici. Ecco, un testo che non viene letto nelle sinagoghe, che quindi non fa parte della proclamazione sinagogale della Torah, viene letto però durante alcune feste, per esempio Pasqua è la prima festa all'interno del quale viene letto, e poi la lettura viene allargata successivamente in molte aree del mondo ebraico anche al sabato, soprattutto fra gli Ashkenaziti. Non tutti lo leggono. Gli Ashkenaziti, che sono quelli dell'est d'Europa, sono tra quelli che lo fanno di più. Quindi è un testo che non entra nella lettura della Torah a brani, quindi nei vari sabati, ma che però passa attraverso le feste, e che quindi non verrà parafrasato un versetto per volta, come abbiamo visto succedeva per il testo della Torah, ma comunque verrà spiegato e commentato attraverso dei targum che ci sono arrivati passando per una redazione abbastanza complessa, una redazione quindi tardiva, una redazione che assimila molto di più il Midrash rabbinico rispetto a quanto abbiamo visto. Qua già forse vi sembra molto, quello che vi mostrerò oggi è molto di più, ecco, proprio perché la parafrasi si fissa tardivamente. Ora, come vi dicevo, del Targum al Cantico dei Cantici c'è in commercio questa edizione di Città Nuova, tradotta e commentata da Umberto Neri, è fatta molto bene, di cui trovate menzione sulle dispense, e che vi permette, se vi fa piacere, di leggere in italiano tutto il commento. Io oggi vi faccio solo qualche esempio, proprio perché sentiate la differenza tra quelli che vi ho proposto finora e questo. Prima però di fare qualche esempio, vorrei soffermarmi su quelle che sono le ragioni ebraiche per cui questo testo entra nel canone della scrittura, perché come sapete sul Cantico dei Cantici, come su altri testi, si discute per il fatto che qui non compare mai il nome di Dio, ecco, come nel testo di Ester che abbiamo letto sabato e domenica scorsa per la festa di Purim. Ora, attenzione, qui c'è un punto dove il nome di Dio, secondo alcuni, potrebbe comparire. Alla fine, quando in quello che è un po' l'epilogo, dove si parla della fiamma potente che viene messa come sigillo sul cuore, e lei che dice a lui: mettimi come sigillo sul braccio, mettimi come sigillo sul cuore, e paragona questo sigillo a una fiamma potente. Ora, questa fiamma potente è resa col termine ebraico Shal Shevet Yah, c'è questa desinenza finale Yah, che secondo qualche commentatore, soprattutto cristiano, potrebbe rimandare alla forma abbreviata del nome di Dio. In realtà però in ebraico Yah è la desinenza del nome collettivo, e in quel contesto indica la fiamma potente come raccolta di fiamme, Shal Shevet, le fiamme Yah, quindi la fiamma in un nome collettivo, è la fiamma potente. E quindi è un po' difficile lì vederci il nome di Dio. Ve lo dico perché poi in italiano trovate la fiamma divina, in realtà è la fiamma potente, la raccolta di fiamme. Quindi anche questo termine, che potrebbe sembrare portatore del nome divino, in realtà in ebraico indica il nome collettivo. Quindi è un canto d'amore e poesia d'amore molto simile a quella che proviene dall'Antico Egitto. Non compare mai il nome di Dio, è evidente che su questo testo un po' di discussione ci sia stata prima di inserirlo nel canone. E viene inserito nella terza parte, gli scritti. Vi ricordate, abbiamo detto, il testo ebraico è diviso in tre parti: la Torah, i profeti e gli scritti. Tra l'altro c'è una sigla per indicare questi tre testi, non so se con Claudia avete avuto modo di vederla parlare, la T che sta per Torah, la N che sta per Nevim, profeti, e la K sta per Ketuvim, scritti. Vocalizzato Tanakh indica quindi la Torah, i Nevi'im, che sono i profeti, e i Ketuvim, gli scritti agiografici, tra cui anche il Cantico. Quindi col Cantico siamo qui nel terzo raggruppamento. Quindi in sinagoga si leggono la Torah e i Nevi'im. Dei Ketuvim, dunque la Torah tutta abbiamo visto, dei Nevi'im solo alcune parti. Dei Ketuvim si leggono i cinque rotoli, di cui il Cantico dei Cantici è il primo, in occasione delle feste. Ecco, ora rimaniamo sul Cantico e andiamo a vedere però come, al di là delle discussioni, già nel secondo secolo dell'era volgare c'è chi dice che il Cantico dei Cantici è sacra scrittura a tutti gli effetti. Ancora una volta una citazione presa dalla Mishnah, ecco, sono a pagina 42 delle dispense. La Mishnah ci dice che disse Rabbi Akiva, ecco qui vi ho aggiunto io, morto nel 135 dopo Cristo, quindi dell'era volgare, e quindi chiaramente siamo abbastanza indietro nel tempo. Che cosa disse? In Israele nessuno ha mai negato riguardo il Cantico dei Cantici che esso rende impure le mani, cioè che esso sia scrittura sacra. Ci torniamo su questo. Poiché il mondo intero non vale il giorno in cui fu dato a Israele il Cantico dei Cantici. Tutte le scritture infatti sono sante, ma il Cantico dei Cantici è santo dei santi. In ebraico Kodesh, Kodashim. Sentite la radice di Kadosh ripetuta due volte. Cosa vuol dire che il testo, il rotolo rende impure le mani? Impuro nell'ebraismo della Torah più antico non significa peccaminoso, ma significa a contatto, venuto a contatto col sacro, ecco. Quindi come il sommo sacerdote che va nel santo dei santi. Quindi la Torah rende impure le mani perché è santa, mette in relazione col sacro. Ora Rabbi Akiva dice: nessuno ha mai negato riguardo il Cantico dei Cantici che esso rende impure le mani, quindi è testo sacro. E se volete un parallelo cristiano, ecco, a questo testo della Mishnah può essere messo in parallelo uno scritto di origine che vive fra il 185 e il 284 dell'era cristiana, quindi poco dopo Rabbi Akiva, dove proprio nell'incipit a una sua omelia dedicata all'inizio del Cantico dei Cantici dice: beato colui che penetra nel santo, ma ben più beato chi penetra nel santo dei santi. Beato chi comprende e canta i cantici delle sacre scritture. Nessuno infatti canta se non è in festa, ma ben più beato chi canta e comprende il Cantico dei Cantici. Quindi diciamo che al di là delle discussioni in ambito rabbinico e in ambito cristiano, abbiamo comunque una linea fin dai primi secoli dell'era volgare, quando quindi il canone delle scritture è già concluso, che ci dice che il cantico è comunque testo sacro. Qui poi trovate una serie di altri commenti rabbinici dove si parla del Cantico dei Cantici come il distillato della scrittura, e si paragona la scrittura a un mugnaio al quale Dio chiede di raffinare la farina con dei setacci sempre più sottili. Quindi questo significa trarre dalla farina grezza una farina raffinata. Il Cantico dei Cantici sarebbe la farina raffinata, oppure sarebbe il canto delle schiere angeliche con Dio nel cielo. Ecco, ci sono tutta una serie di immagini di questo tipo che mostrano quanto il Cantico dei Cantici sia scrittura sacra a tutti gli effetti, nonostante parli appunto di amore umano. Ma se lo paragonate a quanto abbiamo detto relativamente alla prima fecondità fra l'uomo e la donna nella Genesi, i conti tornano. Cioè nel Cantico dei Cantici Dio non compare perché è già presente nella relazione fra i due amanti, quindi non è necessario scrivere il suo nome perché è già presente in questa relazione. C'è poi un altro elemento interessante: il Cantico dei Cantici non si conclude. Se avete presente i versetti finali, sono quelli dove finalmente l'amato e l'amata si trovano, ma lei dice a lui: fuggi, ecco, sul monte dei balsami. Ecco. Ora, questa non conclusione ha dato adito anche qui a tradizioni di commento diverse. Ce n'è una che è riproposta da Amos Luzzatto nel suo commento al Cantico dei Cantici pubblicato con la Giuntina, che riprende alcune tradizioni famose, piuttosto interessante, perché parte dal fatto che nella terza parte del canone delle scritture il Cantico dei Cantici è il primo dei cinque rotoli, le cosiddette cinque Megillot. Quindi dentro il Ketuvim ci sono questi cinque rotoli, che sono il Cantico dei Cantici, il primo, il secondo Rut, poi abbiamo le Lamentazioni, Coelet e il Libro di Ester, che si leggono in occasioni di feste diverse. Ora, Luzzatto fa notare che in questi testi è possibile vedere lo sviluppo dell'amore umano in tutte le sue fasi. Quindi il Cantico dei Cantici non si conclude, perché in realtà nel canone delle scritture continua negli altri testi. E allora, dunque, il Cantico dei Cantici, vi dicevo, si legge a Pasqua. E parla di questo amore giovanile che non si conclude, quindi si rilancia verso diciamo un amore sempre più autentico. Segue il libro di Ruth, che leggiamo a Shavuot, la Pentecoste ebraica, quando si ricorda il dono della Torah al Sinai. E il libro di Ruth parla di un amore umano dove la famiglia non sono solo lui e lei, ma sono anche la suocera, le due nuore, il cugino che riscatta Ruth. Quindi un amore già maturo, non è più l'amore giovanile pieno di entusiasmo, è un amore che si è già misurato per esempio con la sofferenza, con la vedovanza, e che si rilancia in un riscatto che darà una nuova opportunità. Poi vi dicevo, seguono le Lamentazioni, che leggiamo al 9 di Av ed estate. È una data che ricorda la caduta del Tempio, ma anche, per esempio, purtroppo nel 9 di Av si concentrano una serie di lutti nazionali: la caduta del Tempio, la cacciata degli ebrei dalla Spagna, l'inizio della Shoah in epoca nazista, e se ne potrebbero aggiungere altre, queste sono le più importanti. Quindi il 9 di Av è un giorno di lutto in tutto il mondo ebraico. Si leggono le Lamentazioni, che sono un po' il segno di come l'amore nella sua quotidianità deve misurarsi anche con la sofferenza. Ecco allora l'amore che non solo è maturato all'interno della famiglia, ma si misura con la sofferenza. Poi abbiamo subito dopo la festa delle capanne, in autunno, in cui leggiamo Coelet, dove, se avete così un attimo idea di come è strutturato il testo, c'è un ritornare a dire che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, con un invito finale a guardare oltre il sole. Quindi ecco, un amore non solo che deve misurarsi con la quotidianità e il dolore, ma anche con questo richiamo a cogliere in una realtà che sta sotto il sole qualcosa che va oltre, ecco, un amore che sa guardare avanti. E poi tutto si conclude col libro di Ester, che abbiamo appena letto nella festa che ricorda questa grande donna, dove l'amore non è più solo quello coniugale, ma è l'amore per il proprio popolo. Ester rischia la vita per salvare il popolo di Israele, e quindi mostra la capacità di una donna che alla corte di Assuero ha il coraggio di giocarsi e mettersi in gioco totalmente. E quindi è il segno di un amore capace di spendersi a favore del popolo di appartenenza. Quindi Luzzatto fa notare che la non conclusione del Cantico dei Cantici rimanda a questo percorso che, attraverso Ruth, le Lamentazioni e Coelet, arriva fino al libro di Ester. Quindi coglie un legame midrashico, se volete, nella continuazione delle Megillot dentro il Tanakh. E quindi ancora una volta vedete come il confine fra il Targum e il Midrash è veramente labile, è veramente qualcosa di molto molto elastico. Bene, premesso questo, a pagina 45 delle dispense avete lo schema del Cantico dei Cantici, del Targum al Cantico dei Cantici, così come poi lo ritrovate nel testo di Umberto Neri. Praticamente il Targum, nel commentare i singoli versetti, raggruppa il commento in 8 grandi capitoli. Anche qui un'altra volta un numero simbolico. Se il 7 è il numero della conclusione, della perfezione della creazione, l'8 rimanda a qualcosa che va oltre. E quindi infatti, come vedremo fra poco, sono i giorni della resurrezione. E questi capitoli del Targum raggruppano porzioni diverse del Cantico dei Cantici. Abbiamo il primo capitolo tutto sul primo versetto del capitolo 1 ed è il prologo, e sono i 10 cantici, ancora una volta un numero simbolico. Ecco, i 10 cantici, 10, il richiamo alle 10 parole al Sinai. Poi abbiamo una sezione che va dal secondo versetto del primo capitolo all'inizio del terzo, e nel Targum viene paragonata, tutta questa sezione viene paragonata al percorso dall'Egitto alla terra promessa. Quindi questo primo dialogo fra lo sposo e la sposa sarebbe un po' una realtà che rimanda all'uscita dalla schiavitù d'Egitto, quindi il fidanzamento, potremmo dire. La seconda parte del dialogo fra lo sposo e la sposa, che arriva fino al quinto capitolo, sono invece del Cantico dei Cantici, sono invece il terzo capitolo del Targum, che paragona questo secondo dialogo al periodo del Tempio di Gerusalemme e dei re di Israele. Dopodiché abbiamo una sezione più breve, dal secondo versetto del capitolo 5 del Cantico al primo versetto del capitolo 6, dove è il pezzetto dove la sposa cerca lo sposo e non lo trova, e questo viene paragonato all'esilio di Babilonia. L'incontro invece di nuovo dopo la ricerca, quindi versetti 6-7, fin dove lei dice io sono del mio amato ed egli è per me, viene paragonato nel Targum il quinto capitolo al ritorno dall'esilio di Babilonia e quindi al periodo del secondo tempio. I versetti 12-13 del capitolo 7 del Cantico sono il sesto capitolo del Targum, che parla dell'ultimo esilio. Quale sarà l'ultimo esilio? Ecco, qui è qualcosa che rimanda, non sarà più l'esilio di Babilonia, ma saranno le catastrofi alle quali purtroppo il popolo di Israele dovrà far fronte. Quindi qui il Targum chiaramente non parla della Shoah, perché si è fissato prima, ma chiaramente fa capire che non ci sarà solo l'esilio di Babilonia, ci saranno altri momenti difficili. E infatti poi dal versetto 14 del capitolo 7 del Cantico ai primi versetti del capitolo 8, il Targum, settimo capitolo, parlerà del Messia e dei tempi messianici, per poi concludere, dove si parla di sigillo d'amore e di fuga, con gli ultimi giorni del mondo e quindi la resurrezione, il mondo a venire. Anche qui riguardo al Messia ci sono da fare discorsi diversi. Adesso, di tutto questo, ecco, noi non riusciremmo neanche, dedicando un corso intero al Targum del Cantico dei Cantici, ad analizzarlo tutto. lo lascio alla libera lettura, tra l'altro ha delle buone note, vi faccio solo qualche piccolo assaggio tra oggi e magari anche la volta prossima, giusto un po' per darvi l'idea. Per esempio, relativamente a questo prologo, a questi 10 cantici, il prologo è semplicemente Shira Shirin, Cantico dei Cantici, che è di Salomone, cioè il redattore finale attribuisce questo canto a Salomone. Dal punto di vista storico-critico, qui direi che è un po' improbabile che Salomone lo abbia scritto, ecco. È più facile che questa sia una raccolta di canti d'amore che proviene da scritti dell'antico Egitto. Però al redattore finale è piaciuto riferirlo a Salomone. Ora sentite il Targum come, anziché parafrasare, spiega. Cioè qui abbiamo un Targum che è già un commento rispetto a Neofiti e Pseudo Jonathan, qui abbiamo già un commento. Che come i commenti di tipo più midrashico, che cosa fa? Procede seguendo, partendo magari dal significato di una parola, che può avere riscontro in altre parti della scrittura, da analogie narrative, ecco, oppure, come vedremo, da altri collegamenti che saranno poi le regole midrashiche che i maestri fisseranno, che, come dicevo, prima vengono utilizzate e poi tematizzate. Allora, in questo caso la parafrasi che cosa diventa? Canti e lodi che Salomone, profeta, re di Israele, disse in spirito di profezia davanti al sovrano di tutto il mondo. Sentite che anche qui si parla di spirito di profezia, in altri passaggi sarà più esplicitamente Spirito Santo, che, come vi dicevo, non è lo Spirito Santo in senso cristiano, ma è lo spirito di profezia. E allora potrebbe fermarsi qui. Invece aggiunge: 10 cantici sono stati dati in questo mondo, ma questo cantico è il più glorioso di tutti. Ora, vi ricordate che riguardo il rapporto questo mondo e mondo a venire avevamo trovato già dei collegamenti anche nei commenti alla Genesi. Ecco, qui ci si sofferma un attimo sull'aldiquà. Ecco, prima di andare sull'aldilà, che cosa ci è stato dato? Ci sono stati dati 10 cantici, di cui questo è il più glorioso. Vi dico quali sono i 9 precedenti. Il primo lo disse Adamo quando fu assolto dal suo peccato. Quindi sappiamo nella Genesi che Adamo pecca ma non viene distrutto. Questo peccato avrà delle conseguenze, ma Adamo comunque con la sua compagna viene mandato nel mondo. E il primo cantico lo avrebbe cantato Adamo. Il secondo sarebbe invece il cantico di Mosè con Miriam di fronte all'apertura delle acque del Mar Rosso, Esodo 15, quindi, quando si parla appunto del famoso canto del mare, che è entrato a far parte sia della liturgia ebraica che della liturgia cristiana. Il terzo cantico invece lo dissero i figli di Israele quando fu dato loro il pozzo dell'acqua. Come sta scritto, allora Israele cantò la lode, è tratto dal libro dei Numeri. È il famoso pozzo che viene dato dopo la morte di Miriam. E quindi qui gli israeliti avrebbero cantato un cantico. Poi il quarto viene attribuito di nuovo a Mosè, quando nel momento in cui Dio gli rapisce lo spirito e muore sul monte Nebo. Ecco. Il quinto invece viene messo in bocca a Giosuè, figlio di Nun, quando combatté la battaglia contro Gabaon e per lui il sole e la luna si fermarono. Avete presente nel libro dei Giudici. E allora anche qui nel libro di Giosuè sta scritto: allora Giosuè cantò la lode davanti al Signore. E questo è il quinto. Poi abbiamo il sesto, ed è il canto di Debora e Barak, che troviamo nel primo libro di Samuele. Ecco, Debora e Barak sconfiggono Sisara, o meglio, non sono proprio loro, ma in ogni caso è il canto di Deborah e Barak che troviamo nel primo libro di Samuele. Poi il settimo cantico invece è quello di Anna, quando le fu dato Samuele, che poi il cantico di Anna anche in questo caso lo... No, dunque Deborah e Barak lo troviamo nel libro dei Giudici al capitolo 4 e il cantico di Anna invece nel primo libro di Samuele. L'ottavo cantico invece lo pronunziò Davide per tutti i prodigi che aveva fatto per lui il Signore, perché nel secondo libro di Samuele al versetto 22 sta scritto: e Davide in profezia cantò la lode davanti al Signore. Quindi ottavo cantico. Il nono lo disse Salomone, re di Israele, in Spirito Santo davanti al sovrano di tutto il mondo, e sarebbe questo il cantico dei cantici. E qui viene proprio detto Salomone, re di Israele, in Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo nell'ambito del giudaismo è lo spirito di profezia. Quindi non ha niente di trinitario, è lo spirito di profezia. Quindi il nono cantico è il cantico dei cantici, e il decimo lo diranno i redenti quando saranno riscattati dall'esilio, ma quello definitivo. E qui cita il capitolo 30 di Isaia, dove si parla di un canto di tutti i redenti riscattati di fronte al Signore. Ecco. Quindi il decimo cantico deve in qualche modo ancora venire, ecco, perché la parusia non è ancora arrivata, i tempi messianici non sono ancora arrivati. Ma allora vuol dire che tra qui e i tempi messianici il cantico per eccellenza più recente è il cantico dei cantici. Quindi tutto il primo capitolo, questo è proprio la prima parte del Targum, il primo capitolo, che in realtà, come vedete, è molto breve e commenta semplicemente Cantico dei Cantici di Salomone, ampliando in questo modo. Facciamo a tempo a vedere come viene commentato invece il secondo versetto del primo capitolo del Cantico, che è quello con cui già ci siamo misurati qualche lezione fa, quando vi dicevo che nel fare questi commenti spesso ci si è basati sulle possibili vocalizzazioni del testo consonantico della scrittura, ma anche sugli accenti tonici, e come esempio nelle dispense avete proprio questo: mi baci coi baci della sua bocca, perché buoni sono i tuoi amori più del vino. Quindi, ah no, e poi il versetto successivo, ma riusciamo a vederli tutti e due. Allora, qui il Targum in questo caso utilizza prima l'analogia e poi il valore numerico delle parole. L'analogia perché? Mi baci coi baci della sua bocca. I baci, per analogia, vengono paragonati al guardare Dio faccia a faccia, e allora questo permette di spostarsi dal bacio fra i due amanti a una realtà che invece rimanda alla profezia. Se il bacio è paragonabile al guardare Dio a faccia a faccia, guardate che qui però il Targum fa qualcosa di molto ardito, perché vuol dire che il bacio fra i due amanti può diventare uno spazio di profezia. Torniamo alla presenza di Dio fra chi si ama. E questo viene ampliato in questo modo: disse Salomone profeta, benedetto il nome del Signore che per mezzo di Mosè, il grande scriba, ha dato a noi la Torah scritta su due tavole di pietra. Perché Mosè, nella tradizione rabbinica, vede Dio faccia a faccia, più di tutti gli altri profeti, è il profeta per eccellenza. e oralmente, prosegue il Targum, ci ha dato i sei ordini della Mishnah, quindi la Torah orale codificata, e il Talmud, le discussioni sulla Torah orale. Quindi qui si riconduce tutto a Mosè. Anche se questi testi hanno una redazione successiva alla Torah, si riconduce tutto lì. E ha parlato con noi faccia a faccia come chi bacia qualcuno per la grandezza del suo amore, con cui ama noi più che le 70 nazioni. Dunque noi è il popolo di Israele. E le 70 nazioni da dove vengono? Dal fatto che qui il cantico dice: perché buoni sono i tuoi amori più del vino. Ora, il termine vino, yain in ebraico, ha valore numerico 70. Cosa vuol dire? Che ogni lettera dell'alfabeto ebraico funge anche da numero. Per chi di voi ha fatto il greco, allo stesso modo. Quindi le lettere venivano usate, ma anche oggi in Israele spesso vengono usate per indicare i giorni della settimana, per indicare l'orario dei negozi, delle banche, si usano le lettere come numeri. Quindi è possibile trovare il valore numerico di ogni parola, del gruppo consonantico di ogni parola. Ora, il valore numerico di vino è 70, che è anche il valore numerico di nazioni. Quindi il termine 70 viene utilizzato per paragonare il vino alle nazioni. Quindi qui il Targum ha usato due metodi: l'analogia, che poi vedremo diventerà uno dei pilastri, e il valore numerico. Quindi valore numerico 70, a questo punto le nazioni, perché il 70, tra l'altro, indicando le nazioni, si vuole un po' indicare tutto il mondo. Sapete che anche alla fine dei primi 10 capitoli, 11 capitoli della Genesi, si parla della tavola delle 70 nazioni per indicare tutto il mondo. Quindi 70 è proprio questo numero che simbolicamente indica l'universalità. E poi riusciamo a fare anche il versetto 3. Ecco, quello che vi citavo nelle dispense: al profumo i tuoi unguenti sono buoni, unguento effuso è il tuo nome, perciò le fanciulle ti amano. Quel famoso profumo rovesciato di cui avevamo visto, si potevano intendere traduzioni diverse. Allora, anche qui, inizialmente un'analogia, gli unguenti che vengono paragonati all'unguento della consacrazione versato sul capo dei re e dei sacerdoti. Quindi questi unguenti buoni diventano gli unguenti del re e dei sacerdoti. E poi, perciò le fanciulle ti amano. Guardate qui che cosa fa il Targum. Fanciulle, in ebraico alamot, ha questa vocalizzazione, alamot, in a e in o. Tra l'altro questo ot, per chi sa l'ebraico, è la desinenza femminile. Ora, lo stesso gruppo consonantico vocalizzato invece olamot, quindi le consonanti restano le stesse ma le vocali cambiano, significa mondi, mondo al plurale. Olam è il mondo, olamot sono i mondi. Quindi il Targum legge le fanciulle come i mondi e dice, dopo aver paragonato gli unguenti all'unguento di consacrazione: per questo i giusti amano camminare dietro la tua legge, la tua Torah buona, per prendere possesso di questo mondo e del mondo che verrà. Sono le fanciulle, diventate i mondi. E qui il Targum non fa altro che utilizzare i criteri del Midrash. Quindi, come vedete, vorrei chiarire che queste analogie quindi i baci che diventano il guardare a faccia, le fanciulle che diventano immondi, non hanno mai un rapporto del tipo tipo-antitipo, come si svilupperà nell'analogia occidentale dopo l'anno 1000, che sta a dire che il testo più antico è la figura e quello più nuovo invece la realtà. Ecco, l'analogia che si svilupperà in Occidente avrà un po' questa dinamica, che sarà quella che porterà a dire, per esempio, che nell'Antico Testamento c'è la figura di quello che nell'Antico Testamento diventerà la realtà. Questa posizione oggi è stata decisamente superata, ma ha fatto scuola per molto tempo. Ecco, era la posizione che leggeva nella scrittura questo rapporto di tipo-antitipo. Una è l'immagine, quindi non è reale, ma la realtà è solo ciò che viene dopo, nel caso cristiano, il Nuovo Testamento. Qui invece l'analogia mantiene delle realtà in relazione. Vuol dire che perché è vera la realtà dei baci, è vera la realtà del faccia a faccia. Perché è vera la realtà delle fanciulle, è vera la realtà dei mondi. Quindi è una relazione fra realtà diverse in momenti diversi. Questa è l'analogia biblica. L'analogia invece che ha una dinamica di tipo antitipo si svilupperà nell'Occidente cristiano a partire da un modello che non è quello biblico, cioè applicherà alla Bibbia un modello che è più greco per certi aspetti e che leggerà quindi il rapporto figura-realtà. Questo appunto perché non si pensi che allora il Cantico dei Cantici va bene, entra nel canone, perché alla fine, anziché parlare di amore umano, è la figura della storia di Israele. Ecco, no. Quindi come l'ebraismo ci vedrà un rapporto con la storia di Israele e il rapporto tra Dio e il suo popolo, il cristianesimo ci vedrà un rapporto fra Cristo e la Chiesa, ma adesso non entro in merito ai commenti cristiani, dal punto di vista ebraico rimane comunque vera la realtà degli amanti, perché è la base per poter dire che anche la storia di Israele è vera e viceversa. Quindi sono vere l'uno e l'altro. E premesso questo, il versetto 4 del primo capitolo, anche questo versetto famosissimo, attirami, dietro a te correremo, mi ha guidata il re nelle sue stanze, è lei che parla, esulteremo e gioiremo in te, ricorderemo i tuoi amori più del vino, a ragione ti amano. Anche questo un versetto molto erotico. Che cosa fa il Targum? Paragonando, vi ricordo che siamo nella sezione dell'uscita dall'Egitto verso la terra promessa. A questo punto, ripartendo dall'uscita dall'Egitto, se ricordate, il popolo di Israele esce dall'Egitto, ma dopo il dono della manna, verrà costruita l'arca dell'alleanza che camminerà con il popolo, sarà la prima dimora di Dio fra il popolo, ecco, una dimora viaggiante. Ecco. Partendo da questo presupposto, viene fatta qui un'analogia fra le stanze dell'amante e una stanza particolare. Vi leggo il testo. Quando il popolo della casa di Israele uscì dall'Egitto, la dimora del Signore del mondo li guidava, quindi quello che vi ho detto, l'arca dell'alleanza, andando davanti a loro nella colonna di fumo di giorno e nella colonna di fuoco di notte. E i giusti di quella generazione dicevano: sovrano di tutto il mondo, attiraci dietro di te e correremo dietro alla tua Torah buona, facci accostare ai piedi del monte Sinai e donaci la tua Torah dalla stanza del tesoro del firmamento. Allora questo attirami dietro di te e correremo è l'essere attirati dietro l'arca dell'alleanza. Nel momento in cui viene data la Torah, la rivelazione, dalla stanza del tesoro del firmamento. Quindi qui viene fatta l'analogia fra l'attirarsi e correre dietro a qualcosa e la stanza dell'amato con le stanze del firmamento. Ed esulteremo e gioiremo, attenzione, delle 22 lettere con cui essa è scritta, e ce ne ricorderemo e ameremo la tua divinità, e staremo lontani dall'iniquità delle nazioni, e tutti i giusti che compiono quello che è retto davanti a te ti temeranno e ameranno i tuoi precetti. Ora, perché le 22 lettere? Perché qui si dice nel testo del cantico: esulteremo e gioiremo in te. Ora, in te, Bekà in ebraico, ha valore numerico 22, perché è fatto con una bet che vale 2 e una kaf che vale 20. 22 in te, 22 sono le lettere dell'alfabeto, ed ecco qua di nuovo un criterio, un valore numerico, per dire che esulteremo e gioiremo nelle 22 lettere con cui la Torah è scritta. Capite quindi il modo di ragionare e argomentare va per associazioni di idee a partire da una possibile analogia, da un valore numerico per cui è possibile stabilire una relazione fra quanto è scritto nel cantico, quanto è scritto altrove, e da quelle che sono analogie narrative fondamentalmente. Quindi è un modo di commentare che non segue criteri né storico-critici né di analisi dei generi letterari come può fare, come si fa normalmente all'interno delle analisi del testo qui in Occidente, ma è una modalità che appunto procede soprattutto per associazione di idee. Quindi è un meccanismo nel quale bisogna in qualche modo entrare. Domande? Quindi l'importante è che non si pensi che qui ci sia del fantastico, perché in questi commenti, sì, no, in questi commenti, come vedete, si finisce per spaziare molto in là, per andare a toccare argomentazioni che a prima vista nel testo non sembrerebbero esserci, ma che emergono da un'analisi che cerca di cogliere sotto il testo qualcosa che è rilevabile cercando delle relazioni all'interno della scrittura o all'interno della tradizione, perché questo utilizzare il valore numerico delle lettere che compongono i gruppi consonantici è un usare un criterio tradizionale. Ecco, questo, prego. No, dunque, viene letto a Pasqua, quindi solo una volta all'anno, e poi in alcune comunità tutti i sabati. E non viene però, sì, non appartiene al ciclo di lettura pubblica della Torah, quindi non viene associato a parti della Torah come si fa per i profeti. Viene letto interamente all'interno di queste feste, sia in sinagoga che nelle case. Ecco. Diciamo che può essere letto sia in sinagoga che nelle case, l'importante è che sia all'interno della festa. No, beh, poi uno può leggerlo quando vuole, ma liturgicamente parlando viene proclamato in occasione della Pasqua e del sabato. A me è capitato di essere di sabato, per esempio, a Eilat, a sud di Israele, dove accanto al massimo di quella che può essere la mondanità di Israele, perché Eilat è un po' la Rimini di Israele, quindi con il massimo del divertimento e della sfrenatezza ci sono il massimo delle sinagoghe più conservative, dove no, è un po' tipico anche a Tel Aviv. Ci sono forse più sinagoghe riformate a Gerusalemme che a Tel Aviv. Dove c'è il massimo dell'esagerazione, c'è poi il massimo dell'integralismo. E lì mi è capitato di Shabbat di andare in sinagoga e sentirlo leggere tutto. Qui a Milano non si fa, né nel rito aschenazita né nel rito sefardita. Però ai latte mi è capitato. Però tornando alla sua domanda... non fa parte della lettura pubblica della Torah, non è associato alla lettura pubblica della Torah, è però associato a queste feste, quindi o in ambito sinagogale o in ambito familiare in queste feste viene letto. Sì, sembra un paradosso, è così importante, però non fa parte del ciclo di lettura pubblica. Ma perché il ciclo di lettura pubblica non considera i Ketuvim se non nel caso di questi cinque rotoli? Si sono un po' i paradossi della tradizione, questo è giusta la domanda, effettivamente, perché non è letto. Sì, sì, è verissimo. Ecco. Sì. Tornando, scusi? Sì.
Non potrebbe essere tradotto invece come amatevi?
Potrebbe essere tradotto come amatevi, questo sì, il termine usato dalla Genesi è proprio siate fecondi, ma proprio perché la spiegazione rabbinica è in questa direzione potrebbe tranquillamente essere parafrasato con amatevi, assolutamente, sì sì, infatti. E in ogni caso, cioè la possibilità di avere la presenza di Dio fra gli amanti presuppone comunque che Dio abbia messo nell'uomo e nella donna la potenzialità perché questo possa essere fatto. Quindi mentre la fecondità fisica può esserci o non esserci, perché possono esserci amanti che non riescono a generare, ecco, la fecondità di questo tipo può esserci sempre perché dipende dalle scelte dei due amanti. Anche questo è interessante. Questo è quello che permette di dire sia nell'ambito delle due tradizioni che un matrimonio è matrimonio anche se non ci sono dei figli, perché non sempre la mancanza di figli dipende dalle scelte dei genitori, può anche essere una limitazione fisica di uno dei due o di tutti e due. Ora, nonostante questa limitazione fisica si può essere fecondi perché la fecondità viene da qualcos'altro. Purtroppo questo filone non è stato a mio avviso abbastanza coltivato in un ambito e nell'altro, ci si è buttati sul numero dei figli e questo ha creato tantissimi malintesi. Perché, come vedete, il testo biblico e i suoi commenti più antichi non vanno in quella direzione. Ma è stato più facile partire dal numero dei figli per usarli come segno della fecondità. Questo da una parte e dall'altra. Ecco, però tenete presente che la scrittura dice questo e i suoi primi commenti dicono questo, quindi... su questo non ci piove, come si suol dire. Questo rimette un po' in discussione.
Cosa contrasta con le nuove scoperte della scienza?
Perché?
Nel senso che è possibile avere figli anche al di fuori del matrimonio.
Ah, certo, infatti, sì, sì, ho capito, le nuove tecniche di fecondazione, sì. Certo. Infatti questa è materia sulla quale si discute molto nell'ebraismo, perché si discute nel senso che ci sono posizioni diverse, ci sono c'è chi lo permette e c'è chi non lo permette, si discute molto. Si discute molto perché la fecondazione assistita è chiaramente una fecondazione che passa nelle mani dell'uomo. E quindi su questo si può discutere, perché se alla fine c'è quella dimensione della creazione ancora da fare, come abbiamo visto, c'è chi in questo spazio trova anche la possibilità di un agire umano che faccia. C'è chi invece dice no, non si può toccare nulla. E qui la discussione è veramente aperta. Diciamo che le scoperte scientifiche sia sulla trasmissione della vita che sulla diciamo sull'eutanasia, quindi sull'accompagnamento a una morte dignitosa, sono oggetto di grandissime discussioni, perché aprono dei capitoli che all'epoca biblica non c'erano. Va bene, per oggi ci fermiamo qui e grazie a voi, e continuiamo venerdì prossimo prima della nostra pausa per l'esame. Va bene, qui ci sono dei...
Ci sono ancora le lezioni così.